È stato molto, molto bello il canto che abbiamo cantato, proprio alla fine della seconda strofa. Se gustiamo il latte puro è la parola di Dio, saremo preservati dal dubbio e dall'errore. E gli studi che stiamo portando, che si portano ogni volta in questa assemblea, hanno anche questo scopo. Quello di togliere dei dubbi, quelli di non permettere ai credenti che cadano o che vivano nell'errore. Questo era anche il sentimento dell'Apostolo Paolo quando parlava della sana dottrina, perché se non camminiamo nella sana dottrina, allora dobbiamo preoccuparci. Questi giorni, mentre meditavo il profeta Amos, a un certo punto il Signore ha detto al suo popolo, nel capitolo 3, versetto 3, come facciamo io e te a camminare assieme se la pensiamo in modo diverso? E poi fa 8 domande retoriche a cui il Signore dalle quali voleva delle risposte. E se non si è nella sana dottrina, come si fa a camminare assieme? Allora dobbiamo ringraziare il Signore che ci dà la grazia, non soltanto di avere dei doni, delle capacità, dei carismi, che sicuramente è dono allo Spirito Santo, ma anche della fedeltà che ci permette nel portare avanti un ministero che sicuramente non è facile. E quello che riguarda il millennio non è qualcosa di molto semplice, perché come vedremo forse la prossima volta ci sono delle denominazioni, delle religioni, forse anche delle sette, che hanno dei pensieri che sono davvero diversi, che sono anche delle vere eresie riguardo a certi eventi escatologici. Allora vogliamo tornare al capitolo 20 dell'Apocalisse e vogliamo rileggere il passo che abbiamo letto la volta scorsa, cioè il capitolo 20, i versetti da 1 a 7. Abbiamo ricordato da questi 7 versi, abbiamo ricavato almeno 7 principali verità che voglio proprio, come dire, far scorrere velocemente per chi non era presente la volta scorsa. Leggiamo prima il passo. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. Allora abbiamo ricordato che vi sono, vorrei cercare di tornare indietro, voglio farvi rivedere molto velocemente, almeno 7 ragioni principali che ci aiutano a, come dire, a capire questo passo. La prima ha a che fare proprio con il valore progressivo della rivelazione. Abbiamo letto, poi vidi scendere dal cielo. Questo è molto importante, perché? Perché quando vediamo il valore progressivo della rivelazione, vuol dire che questo tempo non avverrà se prima non sono, come dire, realizzati tutto quello che c'è precedentemente. Cioè, prima ancora della grande tribolazione, prima ancora che la sposa, ci saranno le nozze dell'agnello, eccetera. Poi vidi scendere. Quindi teniamo presente, è importante vedere proprio questa, diciamo, questa verità importante che ha a che fare con la variazione progressiva. Poi abbiamo anche notato l'angelo. Abbiamo detto che questo è uno dei tanti angeli. Pensate, nell'Apocalisse per 77 volte viene parlato degli angeli e mai è in riferimento al Signor Gesù. Gesù non era un angelo o uno degli angeli. Gesù non è mai presentato nell'Apocalisse come un angelo, ma è presentato come Dio che giudicherà i vivi e i morti. Quindi ricordiamoci di queste sette principali rivelazioni. Poi la descrizione dettagliata che viene fatta di Satana, è vero? Qui, solo in questo passo, viene ricordato che Satana è il serpente antico, cioè fa riferimento proprio a Genesi 3, quando sedusse la donna e il peccato entrò nel mondo, e quindi sia Adamo che Eva fecero entrare il peccato nel mondo. Prima di allora noi, sì, sapevamo che Satana, che il serpente antico fosse Satana, ma se non avessimo avuto la rivelazione dell'Apocalisse, sarebbe stato soltanto, come dire, una deduzione. Invece l'Apocalisse ci rivela ancora di più l'identità di Satana. Poi abbiamo visto la letteralità del periodo millenniale. Questo è molto importante. Attenzione, fratelli, perché quello che abbiamo letto qui dei 1000 anni sono 1000 anni reali. Guardate come viene descritto in maniera proprio miticolosa. Legato per 1000 anni, versetto 3 dice: dopo i 1000 anni sarà sciolto per un po' di tempo. E infatti cosa vediamo dopo i millenni? Vediamo che quando salta sarà sciolto, ancora per un po' di tempo influenzerà le nazioni e ci sarà l'ultima battaglia chiamata Gog e Magog. Solo dopo tutti compariranno davanti al gran trono bianco, dove tutti i non credenti dovranno presentarsi davanti a Dio. Quindi ci sono delle descrizioni molto precise. Abbiamo letto anche al versetto 7: quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. In questo periodo lui non potrà più influenzare le persone. E vedremo più avanti che le persone peccheranno ancora, ma non peccheranno perché saranno tentate o influenzate da Satana. Peccheranno di propria volontà. E a seconda del peccato che commetteranno, avranno il giusto giudizio. Allora, abbiamo ricordato anche i troni, è vero, nel versetto 4. Abbiamo visto che qui ci sono almeno tre categorie di persone. C'è la Chiesa, prima di tutto c'è la Chiesa, poi secondariamente i martiri della fede e poi i martiri della grande tribolazione. E tutte queste categorie di persone risusciteranno e regneranno con Cristo per 1000 anni. Questo è importante, fratelli, perché arriva sempre la resa dei conti. Vi ricordate, qua abbiamo letto nel capitolo 6 dell'Apocalisse, a proposito della questa seconda parte, i martiri della fede che gridano e dicono: fino a quando, Signore, tu non fai giustizia? E il Signore ha detto: ancora un po' di tempo, perché altre persone moriranno come voi. E qui vediamo i martiri che risuscitano e che tornano in vita. E vediamo, rispetto alla Genesi, quando l'uomo ha perduto sia il regno sia la vita. Nel millennio, regno e vita tornano insieme. E il Signore ristabilisce tutto quello che lui ha progettato per l'uomo, ma in maniera diversa. Non più con la facoltà, sebbene perfetti, di poter ancora peccare, ma con un corpo nuovo che non peccherà mai più e regnerà con Cristo questi 1000 anni. Questo è di molto importante. Poi abbiamo visto in sesto luogo la risurrezione è fatta in tre fasi. La prima risurrezione, questo è molto importante, notatelo, perché la prossima volta vedremo come c'è una dottrina secondo la quale la risurrezione avrà un'unica soluzione, sia dei credenti che dei non credenti. Ma la Bibbia non dice così. Quindi ci saranno, la prima risurrezione è fatta di tre fasi, cioè Cristo la primizia, nessuno poteva risuscitare e andare in cielo prima che Cristo risuscitasse. In secondo luogo la Chiesa, da Atti 2 al rapimento, e in terzo luogo tutti gli altri credenti, di tutti i tempi. Infatti abbiamo letto in questi versetti, versetto 5, prima parla, dice il versetto 5, gli altri morti, cioè quelli dei non credenti, non tornarono in vita prima che 1000 anni fossero trascorsi. Allora, non è possibile che vi sia un'unica soluzione nella risurrezione, cioè sia dei credenti che dei non credenti. Risusciteranno prima di tutto prima i credenti e poi i non credenti alla fine del millennio e alla fine dell'ultima battaglia di Gog e Magog, che viene parlato subito dopo, per presentarsi dove? Presentarsi davanti al gran trono bianco. Quando lo leggeremo vedremo che il mare darà i loro morti, che l'Hades darà i suoi morti. Perché? Perché tutte le persone non credenti che oggi muoiono, dove vanno? Non vanno ancora nello stagno ardente di fuoco di Zolfo. Lì ancora non ci abita nessuno. I primi che ci andranno saranno la bestia e il falso profeta. I non credenti sono tutti nell'Hades, già in una tremenda sofferenza, ma non ancora nella sofferenza completa. Perché quando il corpo risusciterà, allora saranno gettati anche nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che era stato preparato per Satana e i suoi angeli, ma che andranno insieme a Satana, che hanno seguito il suo pensiero, anche i non credenti. Teniamo presente queste cose, fratelli, perché sono cose molto molto serie. Io sono convinto che se noi credenti studiamo col cuore queste cose, la prima cosa che viene fuori è l'adorazione al Signore. Vi rendete conto da che cosa Dio ci ha fatto scampare? Noi quando parliamo della salvezza, sempre che parliamo di qualcosa, sì, siamo scampati da qualcosa, siamo salvati. Ma noi quando saremo nel cielo, rimarremo meravigliati da che cosa Dio ci ha tirato fuori. E diremo al Signore, sì, abbiamo detto qualcosa, ma non pensavamo che era così grave. Che era così grave. Pensate, fratello, un posto dal quale non si uscirà mai più fuori, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, per tutta l'eternità. Solo a pensiero di questo, io credo che dovremmo adorare Dio ogni istante della nostra vita. E quindi ci sarà questa prima risurrezione in tre tempi. Poi i privilegi, abbiamo parlato dei privilegi che sono riservati alla prima risurrezione, sono definiti beati e santi, la morte seconda non ci sarà più, saremo sacerdoti di Cristo e di Dio e regneremo con Cristo 1000 anni. Ma già oggi siamo sacerdoti di Cristo e di Dio, è vero? Già oggi noi possiamo portare i nostri sacrifici di ringraziamento al Signore, perché già oggi siamo sacerdoti. Ed è un sacerdozio, dice prima Pietro 2, regale, reale, qualcosa di veramente molto molto importante. Poi abbiamo detto la seconda risurrezione, quella in unica fase, che riguarda i perduti. Ecco, tenete presente nella scrittura questa, come dire, questo dettaglio. Quando si parla della risurrezione dei credenti, non si parla mai della risurrezione dei morti, ma si parla della risurrezione dai morti. Verremo fuori dalla tomba. Quando si parla invece della risurrezione dei non credenti, si parla della risurrezione dei morti, non dai morti. Perché queste sono persone morte. Perché fa questa distinzione? Perché in realtà il credente non muore mai. Cosa ha detto Gesù davanti alla tomba di Lazzaro? Chiunque vive e crede in me non morrà mai. È vero? Marta era lì triste. Maria era triste perché Lazzaro era morto. Gesù cosa ha detto? Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque vive e crede in me non morrà mai. Ci credi tu questo? Credi tu questo? Il credente non muore mai. Ecco perché quando l'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi 4,13 parla delle persone che erano decedute dalla chiesa di Tessalonica, che non sapeva dove erano finiti questi credenti, dice noi non dobbiamo stare nell'ignoranza come noi, perché le persone che ignorano queste cose sono i pagani. Dice, ma i credenti non muoiono, dormono. Che bello, è vero? Dà proprio il senso del riposo. Quando dormiamo bene, noi riposiamo, stiamo bene. E verremo fuori dalla tomba perché siamo vivi. Perché il nostro Dio, dice in Marco 12, non è il Dio dei morti, ma il Dio dei viventi. Ecco perché Pietro, Giacomo e Giovanni alla trasfigurazione videro Mosè ed Elia. E rimasero lì. Dice, ma il nostro Dio non è il Dio dei morti, è il Dio dei viventi. Eppure loro non erano ancora in cielo, perché Gesù non era ancora risuscitato, ma li vedevano già vivi, e sono vivi, non sono morti. E questa è una cosa molto molto bella, fratelli, che dovrebbe davvero rallegrarci davvero tanto. Allora, alcune caratteristiche che riguardano il regno millenniale. Andiamo nella lettera ai Romani, capitolo 14, versetto 17. È molto interessante, questi giorni, come vi dicevo, stavo studiando i profeti minori, poi il Signore mi ha fermato ad Amos, quando mi ha fatto leggere il capitolo 3, versetto 3, e mi ha fatto leggere due uomini possono camminare assieme se prima non si sono messi d'accordo. Allora il Signore mi ha dato un'ispirazione, sto scrivendo un libro su questo. E mi ha fatto capire come Dio dice al suo popolo: ma io e te come facciamo a camminare assieme se non siamo d'accordo? È molto interessante, sapete? E ho scoperto, sto scoprendo nei profeti minori, che quasi tutti i profeti minori, sono 12 libri, quasi tutti i profeti minori parlano del millennio. È bellissimo questo. Tutti e 12 i profeti minori parlano del giudizio di Dio sul popolo di Israele. Un popolo che sarebbe andato in cattività in Assiria, e dopo circa 150 anni la parte di Giuda, cioè il regno del sud, Giuda e Beniamino, sarebbe andata in cattività grazie all'intervento di Nabucodonosor. E c'è sempre questo giudizio irreversibile sul popolo del Signore. Ma sempre, in tutti questi libri, si parla che ci sarà un tempo in cui Dio ristabilirà il popolo di Israele e ci sarà una pace grandissima. Sto rimanendo veramente meravigliato. Vi devo confessare, da tanti anni volevo studiare questi libri. Adesso che lo sto facendo, sto vedendo che sono davvero straordinari. Venite un attimo con me. Vi voglio farvi leggere come, soltanto un passo. Nel profeta Gioele, dopo Daniele, Osea, abbiamo Gioele. Nel profeta Gioele, guardate, nel capitolo 2, il passo che leggeremo assieme, vi voglio far vedere come parla di tre fasi distinte, una dall'altra, e che hanno a che fare proprio dalla nascita della Chiesa fino al millennio. È straordinario. Guarda, io vi invito poi, leggete i profeti minori. Sapete, tutti gli anni che andiamo in vacanza, tutti gli anni mi leggo i profeti minori, perché sono straordinari. Se il Signore mi darà la grazia di poterli studiare, davvero sono contento. Da versetto 28, capitolo 2 del profeta Gioele, da versetto 28. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Mi fermo un attimo. Di che periodo sta parlando Gioele? Lo sappiamo tutti, no? È vero? Sta parlando del periodo in cui lo Spirito Santo avrebbe fatto il suo ingresso nell'economia della salvezza. In Atti capitolo 2. Quando le persone che erano lì cominciano a sentire queste persone che parlavano in altre lingue, lingue conosciute, tra l'altro, che cosa dicono? Questi sono ubriachi. Pietro si alza in piedi e cosa dice? No, questo è quello che ha detto il profeta Gioele. E sta proprio citando il capitolo 2, versetti 28 e 29. Perché prima lo Spirito Santo investiva soltanto i re, i profeti e i sacerdoti, e neanche abitava nel loro spirito. Perché quando qualcuno di loro, un re o un profeta, si comportava male, viveva nel peccato, lo Spirito Santo se ne andava. Come potete leggere nel capitolo 16 di Prima Samuele, quando Saul si è comportato in un certo modo, lo Spirito Santo si è andato via da lui. Ma Pietro dice queste che voi avete visto è la realizzazione di quello che ha detto il profeta Gioele. Ecco che adesso lo Spirito Santo non è più dato soltanto a poche categorie di persone, ma è dato a tutti quelli che credono e non soltanto sono investite, ma sono abitate dallo Spirito Santo. E non va più via. E Gesù ha parlato anche di questo in Giovanni 14, 17, è vero? Ma poi il profeta Gioele va avanti e dice, versetto 30, farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo, il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Di cosa sta parlando qui? Sta parlando della grande tribolazione, il giorno del Signore. E proprio in questo libro dice, ma che vi aspettate voi dal giorno del Signore? Sarà un giorno terribile, un giorno di 7 anni di giudizi. E Gioele parla non solo della nascita della Chiesa, ma parla anche dei 7 anni della grande tribolazione. Che rivelazione, fratelli. Sono 3 capitoli, vi devo confessare, molto difficili da studiare, perché non si capisce il tempo, poi collocare il tempo giusto in cui, durante il quale questo profeta ha profetizzato. Ma è molto interessante quello che dice. E poi va avanti e parla del millennio. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza. Come ha detto il Signore, così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà. Dove arriverà l'Evangelo? Da dove arriverà l'Evangelo? L'Evangelo del Regno che sarà predicato? Da Gerusalemme. Da Gerusalemme il Signore regnerà durante il millennio. E dice Isaia 2, tutto il mondo accorrerà, lo leggeremo più avanti, accorrerà a Gerusalemme per ascoltare la parola del Signore. E Gioele ha questa rivelazione, questa visione che forse neanche lui se ne dava conto molto bene di quello che stesse dicendo. Ma lo Spirito Santo lo chiama a scrivere queste cose e ci fa vedere anticipatamente quello che sarebbe successo. È straordinario vedere, fratelli, quando la parola di Dio viene messa ad effetto, è vero? È straordinario, perché sono passati tanti anni, probabilmente intorno al 700-800, profetizzato, e dopo circa 800 anni ecco che nasce la Chiesa e si realizza quello che aveva detto il profeta Gioele. E abbiamo tutte le ragioni per credere che tutto quello che Gioele ha detto si realizzerà. Allora, guardate, è molto molto interessante. Allora, andiamo in Romani capitolo 14, perché l'Apostolo Paolo ha parlato di questo. Come sarà il regno di Dio, il regno millenniale? Che regno sarà? È interessante. Dice nel versetto 17 del capitolo 14 l'Apostolo Paolo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Che bello, fratelli, il regno di Dio, il regno millenniale sarà caratterizzato da queste 3 verità. Sarà caratterizzato dalla giustizia, sarà caratterizzata dalla pace e dalla gioia. Da 3 presupposti, da 3 elementi, di cui l'uomo vorrebbe godere oggi. È vero? Oggi tutti gridano alla giustizia. Ma dov'è la giustizia? Cioè, è una denominazione che crede che stiamo già vivendo il millennio, dov'è questa giustizia? C'è la giustizia nel mondo? Non c'è giustizia nel mondo. C'è la pace nel mondo? Dov'è questa pace? Da qualsiasi parte non vediamo la pace. A volte anche, neanche nelle chiese c'è la pace, è vero? Non c'è la pace nel nostro cuore come ci sarà, perché questo sarà il periodo più bello, più grande, più straordinario che l'uomo realizzerà. Sarà un periodo straordinario il millennio. È anche una promessa che Dio ha fatto al popolo di Israele. E poi la gioia nello Spirito Santo. Non una gioia qualsiasi. La gioia perché è nato un figlio, la gioia perché abbiamo avuto un bel posto di lavoro, la gioia perché stiamo bene economicamente, la gioia perché stiamo bene fisicamente, non è questa gioia. È la gioia che viene dallo Spirito Santo, dice qui l'Apostolo Paolo. Quindi non sarà un problema di mangiare, di bere, non sarà qualcosa di materiale, ma sarà qualcosa di molto di più di ciò che è caratterizzato dal materiale. La giustizia, la pace e la gioia. Io ho messo, in queste slide ho messo qualche verso che parla del millennio. E guardate, ad esempio, Malachia capitolo 4, 1 e 3, guardate, anche questo fa parte dei profeti minori. Il profeta Malachia è l'ultimo dei profeti minori. Guardate, ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali, voi uscirete e saltellerete come i vitelli fatti uscire dalla stalla, voi calpesterete gli empi che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore. Io vi invito, fratelli, guardate, leggete i profeti minori, è sottolineato tutte le volte che trovate questa frase. Dice il Signore, così parla il Signore. Solo nel profeta Osea, 54 volte trovo scritto, così dice il Signore. Lo dice il Signore! Non lo dice uno qualsiasi. È il Signore che sta parlando. E un giorno questo si realizzerà, e un giorno il mondo vedrà la giustizia, vedrà la pace, egli giudicherà tra nazione e nazione, sarà l'arbitro fra molti popoli. Ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. Case di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce del Signore. Ecco Isaia capitolo 2. E Isaia capitolo 2 dice che da Gerusalemme uscirà la parola di Dio. Tutto il mondo accorrerà lì. E poi ci saranno i 144.000. Definiti come servi del Signore che predicheranno nel mondo l'Evangelo del Regno. E quando questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, Matteo 24,14, allora sarà la fine. Perché l'Evangelo arriverà in tutto il mondo. Oggi l'Evangelo non arriva in tutto il mondo. Oggi molte persone, nella nostra Italia, ci sono dei posti in Italia dove si predica l'Evangelo, ci si avvicina e le persone ci avviciniamo e diciamo: parlare dell'Evangelo, parlare degli evangelici e non sanno neanche chi sono. Ci sono molte parti, ma un giorno, vedremo più avanti, tutti conosceranno il Signore come l'acqua riempie tutto il fondo del mare. Tutti quanti lo vedranno, tutti lo conosceranno. E questa è una cosa molto bella. Poi la gioia sarà una gioia che deriverà dallo Spirito Santo. Ci sarà una vita longeva, pensate. Io spero che si riesca a leggere, non lo so. Se è troppo piccolo, ma se volete aprire la parola di Dio, in Isaia 65, versetti 19 e 20, per chi vuole seguire, guardate fratelli, io esulterò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo, là non si udranno più voci di pianto né gridi d'angoscia, non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compie il numero dei suoi anni, chi morirà 100 anni, guardate fratelli, chi morirà 100 anni morirà giovane e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni. Una persona che morirà 100 anni è come oggi vedere morire un bambino di 2 anni. Che cosa è successo? Morirà per il suo peccato. Sarà tolta la maledizione, ma il peccato dell'uomo ci sarà ancora. E sarà l'uomo a decidere se vuole vivere o no. E il Signore giudicherà istantaneamente quando l'uomo peccherà, e Dio giudicherà giustamente, perché ci sarà la giustizia, e giudicherà a seconda del tipo di peccato che l'uomo avrà commesso. E noi regneremo con il Signore Gesù. Siederemo su quei troni, abbiamo letto, per giudicare, per valutare, per dire ciò che è buono e ciò che non lo è. Saremo intorno al Signore come la sua sposa. E insieme al Signore Gesù noi faremo tutto questo. È straordinario, il periodo più bello della storia, questo del millennio. Eppure ci sono denominazioni che dicono tutto questo è solo spirituale, non è reale. Non è reale. Ci sono altri la stessa denominazione che dice, la denominazione evangelica che dice che Israele non è più il popolo di Dio. Non è più il popolo del Signore. È stato rigettato per sempre. Ma questo non è vero. Basta leggere soltanto Geremia 31, dal versetto 31 in poi, voi troverete che il Signore dice fino a quando vedrete il sole, le stelle, eccetera, voi capirete che non ho mai rigettato Israele. Israele non sarà mai rigettato, ma il rimanente di Israele sarà tutto salvato e il Signore si occuperà ancora di questo popolo. D'altra parte il regno è stato promesso al popolo di Israele, non a noi, il nostro regno non è terrestre, il nostro regno è celeste. Cosa dice Filippesi 3:20? La nostra cittadinanza è nei cieli, la nostra residenza non è la terra. Il Signore ha promesso il suo regno al popolo di Israele. E anche se Israele ha peccato, non ha potuto annullare la promessa di Dio, ha potuto solo posticiparla, rinviarla, ma non annullarla. Perché quando Dio parla, fratelli, quello che Lui dice avverrà esattamente come Lui dice. La sua parola avrà sempre il suo effetto. La possiamo soltanto rinviare, posticipare, ma mai annullare. Perché la parola del Signore è una parola straordinaria. Alcune caratteristiche legate al millennio. Ci saranno dei cambiamenti straordinari anche nella creazione. Pensate, tutto cambierà. Quando Satana sarà legato, tutto sarà cambiato. Ecco perché è qualcosa di reale, non è un messaggio astruso, teorico, astratto, è reale, è letterale. Succederà proprio così. E anche nella creazione ci saranno mutamenti. Vi ricordate all'origine della creazione il Signore cosa ha detto? Tutto era molto buono. Quando il Signore ha finito di creare ogni cosa, Lui esclama, soddisfatto, e dice tutto è stato molto buono. All'inizio, prima del peccato. Quando il peccato è entrato nel mondo, il suolo ha subito la maledizione di Dio. Leggiamolo questo verso, perché se mettiamo gli occhi forse è meglio. Ricordiamoci sempre che l'Apocalisse dovrebbe essere letta insieme al libro della Genesi e vedere come nella Genesi abbiamo l'inizio di ogni cosa e l'Apocalisse ci parla della fine di ogni cosa e ci parla della conclusione di tutto. Nel capitolo 3, versetto 17, quando il peccato entra nel mondo, il Signore parla con Adamo e dice ad Adamo, disse, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Il peccato ha portato maledizione prima di tutto nel suolo. Soltanto dopo, nel capitolo 4, a un certo punto, quando il Signore giudica Caino, dice per causa tua anche l'uomo è maledetto. Quando entra questo omicidio, questo fratricidio, il Signore maledice anche l'uomo. Ma all'inizio il Signore ha maledetto il serpente e ha maledetto il suolo che noi calchiamo, tutto quello che noi tocchiamo, fratelli, è maledetto dal peccato. E anche se noi diciamo è bellissimo vedere questo paesaggio, è bellissimo vedere questo, tutto questo è rovinato dal peccato. Tutto questo finirà, non sarà per sempre, non sarà per sempre. Infatti pensavo ad un passo sempre in Genesi che dice fino a quando, prima che del diluvio, dice prima finché la terra durerà, semente raccolta, estate, inverno, caldo e freddo non cesseranno mai. E sta proprio parlando che tutto questo finirà. E quindi vediamo che da sempre la creazione, è bellissimo questo passo, fratelli, la creazione da sempre aspetta la manifestazione dei figli di Dio affinché la maledizione sia tolta da essi, da essa, e torni allo stato primordiale. Voglio leggere questi due passi con voi perché sono molto molto importanti. Andiamo ancora nella lettera ai Romani, tutte le strade bibliche portano ai Romani, capitolo 8, abbiamo detto, versetti 19 e 21. Anche la creazione sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio, cioè sta aspettando il millennio. Poiché la creazione, versetto 19, capitolo 8, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, quello che abbiamo letto prima in Genesi 3, 17, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, e poi eccetera eccetera. Anche la creazione sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Molto bello questo. Andiamo in Isaia, perché vedete, il millennio, del millennio non è parlato soltanto nel Nuovo Testamento, ma è parlato anche molte volte nell'Antico Testamento. In Isaia, capitolo 11, leggiamo i versetti da 5 a 10. Parla proprio del Signor Gesù e del suo regno. Isaia capitolo 11, versetti da 5 a 10. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà, la giustizia, dei suoi fianchi. Notate adesso, fratelli, perché credo che lo leggeremo anche più avanti. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno assieme. E un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, e i loro piccoli si sdraieranno assieme, e il leone mangerà il foraggio come il bue. Mi fermo un attimo, fratello. Com'era l'inizio della creazione? Gli animali si uccidevano? Non è normale che gli animali si uccidano. Quando vediamo gli animali che si mangiano fra di loro, questa non è una cosa normale, questo è il frutto del peccato. Noi parliamo invece dell'equilibrio della natura, dicono gli scienziati, è vero? Ma non è così. Questo è il frutto del peccato, perché all'inizio, quando noi leggiamo il Signore quando ha creato il cielo e la terra, e quindi ha creato gli animali, eccetera, a tutti, compreso gli uomini e gli animali, ha dato da mangiare le erbe dei campi. Il frutto. È vero? Però tutto questo ritornerà nel millennio. È bellissimo questo. E la creazione sta aspettando che cosa? Sta aspettando di ritornare allo stato primordiale, come Dio l'ha creata. Per mille anni abbiamo letto che il leone mangerà il foraggio come il bue, il lattante giocherà sul nido delle vipere, e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, perché la conoscenza del Signore, guardate fratelli, riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. In quel giorno, verso la radice di Isaia, issato come un vessillo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni e la sua residenza sarà gloriosa. Bellissimo, fratelli. La radice di Isaia. Chi è la radice di Isaia? È il Signore Gesù. Provate a leggere i libri dei giudaizzanti. La radice di cui è parlata nel capitolo 11 della lettera ai Romani è Israele. No, no, no. Non è Israele. È il Signore Gesù la radice. Noi non siamo innestati nel popolo, siamo stati innestati nel Signore Gesù. Volete vederlo ancora? Torniamo in Apocalisse e andiamo proprio all'ultimo capitolo, capitolo 22. Guardate cosa dice la parola di Dio a proposito della radice. E parla del Signore Gesù. Versetto 16 del capitolo 22 dell'Apocalisse. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Cos'è Gesù? È lui la radice. Non è Israele la radice. Israele sono i rami che sono stati tagliati perché hanno disubbidito. Noi non siamo stati tagliati nei rami. Non siamo stati innestati nei rami, ma nella radice. Dice capitolo 11 della lettera ai Romani. E i giudaizzanti vogliono farci credere che noi dobbiamo dare a loro la nostra salvezza. No, non la salvezza la dobbiamo dare al Signore Gesù. Solo Lui è andato sulla croce per noi. Quindi vediamo come c'è tutto questo cambiamento. Ecco che c'è questo versetto molto interessante che abbiamo letto prima. Quindi la creazione aspetta con impazienza tutto quello che abbiamo letto prima. Sta aspettando, geme ed è in travaglio, quasi che ha la coscienza che le cose non staranno sempre in questo modo. E c'è questo versetto che non so se è riuscito a vedere, di Isaia, capitolo 65, versetto 17 a 25. La giustizia sarà come la cintura delle sue reni, la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Anche questo abbiamo letto, il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si terrà accanto al capretto. il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato saranno assieme, e un bambino li condurrà, la vacca pascolerà con l'orso, i loro piccoli si sdraieranno assieme, il leone mangerà il foraggio come il bue, il lattante giocherà sul nido della vipera, e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente. Non si farà né male né danno in tutto il Monte Santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. In quel giorno, verso la radice di Isai, issato come vessillo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni e la sua residenza sarà gloriosa. Qualcosa di veramente straordinario. Qualche pensiero prima di fermarmi in relazione al popolo di Israele. Il regno millenniale avrà come centro la Palestina. Guardate questi passi, fratello, sono molto interessanti, perché ripeto, quando Dio parla e fate le promesse, Dio non è come noi. Quando Dio parla e fate le promesse, il tempo passa, i millenni passano, ma quello che Dio dice si realizzerà, che ci piaccia o no, che siamo o no d'accordo. Quando Dio apre la bocca, quella cosa si farà. Questo è importante, questo dovrebbe anche incoraggiarsi a dire che la nostra salvezza è una salvezza certa, non perché lo dice un uomo, ma perché lo dice il Signore. Ed è interessante vedere che la promessa di un regno, di un popolo, il Signore l'ha già fatta ad Abramo. Vi ricordate nel capitolo 12, versetto 7, Dio parla ad Abramo. Io voglio leggere questi versetti che sono molto molto importanti. Genesi capitolo 12, quando Dio chiama Abramo, gli fa delle promesse, promesse che sono senza condizioni, promesse incondizionate. Dio non ha fatto dipendere le sue promesse da Abramo, le ha portate avanti. Nel capitolo 12, quando lui esce dalla Palestina, dice nel versetto 7, il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. E poi nel capitolo 13, sempre di Genesi, versetti 14 e 15, guardate, versetto 14 e 15. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente, tutto il paese che vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Lasciatemi dire una parola qua, fratelli, perché prima di questo si parla di Lot. Quando Lot si separa da Abramo, che cosa fa Lot? Alza i suoi occhi e cosa vede? Vede tutta la pianura di Shinear irrigata. E la vede come? Come il giardino di Dio, come il giardino d'Egitto. E quando lui vede tutto questo, cosa dice? Qui divento ricco, questa è la vita. Qui è finalmente posso godere tutto. È vero? Non facciamo anche noi così? Non serviamo il Signore, pensiamo a che cosa? Ma la vita è questa? Andare per le strade fra gli stupidi? Ma lascia andare gli altri. Non ragioniamo così noi? Questa è la vita? La vita è quando noi godiamo, quando andiamo in giro con i nostri macchinoni, quando possiamo andare nei ristoranti a mangiare, quando abbiamo un buon conto in banca. Allora lavoriamo di più, perché questa è la vita, che domani morremo. Era quello che diceva Lot. È vero o no? Si è preoccupato di Abramo, ma niente, per niente proprio. Abramo, pensaci tu alle cose spirituali, tu sei un fanatico delle cose spirituali. Era no, pensaci tu. Ma alla fine Lot ha perso tutto, ha perso tutto, ha perso la moglie, ha perso i figli, ha perso tutto quello che possedeva, tutti i suoi beni, lui ha perso tutto, ed è arrivato ad avere rapporto anche con le proprie figlie, da dove sono nati i Moabiti e gli Ammoniti, popoli contro il Signore. E quando Lot si separa da lui, il Signore dice ad Abramo: adesso Abramo, metti gli occhi dove dico io. Dove sono gli occhi nostri, fratelli? Sono su questa terra, come gli animali, le bestie? O sono dove il Signore ce li fa mettere? Abramo, vieni qua, metti gli occhi dove dico io. guarda a nord, guarda a sud, guarda a est e guarda ad ovest. Vedi tutto questo, Abramo? Sarà della tua discendenza, sarà tua per sempre. Se Lotto perderà tutto, tu non perderai niente. Quando serviamo il Signore, fratelli, quando abbiamo la conoscenza di Dio, anche se dobbiamo soffrire, noi non perderemo niente. Non perderemo niente, perché nel millennio non saremo tutti uguali. E lo vedremo per mille anni. E il Signore dice ad Abramo, metti gli occhi dove dico io, sarà tuo per sempre. E lo dice ancora nel capitolo 17, versetto 8. Guarda quante volte lo ripete, fratelli. Capitolo 17, versetto 8. Quando fa questo patto con Abramo, dopo che Abramo è entrato nella vita, guardate, a un certo punto dice nel versetto 8, leggiamo dal versetto 7, versetto 8. Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenze dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno, per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutti i paesi di Canaan, in possesso perenne, e sarò il loro Dio. È bellissimo, fratelli. Ecco perché quando manda Eleazar nel capitolo 24 a cercare una moglie, a un certo punto Eleazar dice: ma se la donna non mi vuole seguire, devo portare tuo figlio lì. No, non, tu non porti mio figlio lì. Ma perché, scusa, cosa fa se si sposa a Milano, se si sposa a Foggia, se si sposa in Sicilia? Ma non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Perché Dio aveva dato ad Abramo una visione precisa. Gerusalemme, la Palestina, è il punto di missione da dove uscirà la parola di Dio. Allora tu non devi andare via di là, perché questo è il progetto di Dio. E Abramo l'aveva capito. Piuttosto torno indietro, ma non portare i miei figli lì. Perché? Perché Dio mi ha promesso che questa terra sarà mia per sempre, e dalla mia discendenza. E da qui il Signore regnerà mille anni. Ecco perché è importante quello che stavo dicendo, fratelli. Non sono cosette, sono cose molto importanti. Ecco perché abbiamo cantato quell'inno, che quando siamo nella sana dottrina, quando noi ci cibiamo di questo latte puro, allora non c'è l'inganno, non ci sono confusioni, ma c'è la gioia del Signore. E come dicevo prima, in Geremia 31, che potete leggere da soli, c'è una promessa di Dio straordinaria che ci fa capire chiaramente che Israele è sempre il popolo di Dio, era e sarà sempre il popolo di Dio, con una differenza. Che è il popolo di Dio in quanto nazione, ma sarà un popolo salvato soltanto coloro che si convertiranno. E alla fine, come dice Romani 11, 25, 28, tutto Israele sarà salvato. Quando arriva la pienezza dei gentili, cioè la Chiesa sarà completa, sarà rapita, tutto Israele, il rimanente, sarà salvato, e sarà il popolo attraverso il quale Dio porterà il suo Vangelo, il Vangelo del Regno. E nel capitolo 21 dell'Apocalisse si parlerà nella Gerusalemme celeste delle 12 tribù di Israele, dei 12 apostoli, delle 12 porte, dei 12 fondamenti. Tutto è completo, perché Dio fa le cose perfette e le fa anche complete. Il regno millenniale era atteso dal popolo Israele, ma voglio fermarmi qui, perché non voglio prendere ancora della vostra pazienza. Forse possiamo dire qualcosa un po' avanti con l'orologio. Il regno millenniale era atteso dal popolo Israele. Luca 19:11. Leggiamo soltanto Atti capitolo 1, versetti 4 a 6. Era un regno atteso dal popolo di Israele. Atti capitolo 1, quando prima che Gesù ascendesse al cielo, lui parla con i suoi discepoli. I suoi discepoli gli fanno questa domanda. Leggiamo dal versetto 4 al versetto 6. Trovandosi con essi, Atti 1. 4 a 6. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale gli disse: avete udito da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Allora ecco la domanda. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Il popolo di Israele stava aspettando il regno, ma quel regno che il Signore gli voleva dare subito non gliel'ha potuto dare, perché ha rifiutato il re. E un regno non esiste senza re. Rifiutando il re non poteva essere realizzato. Allora, se al Signore piacerà, la prossima volta concluderemo questa riflessione.